Andiamo ad iniziare la rassegna stampa dei giornali.
Il sito www.ondarossa.info.
La carrellata dei primi titoli.
Questo ce lo andiamo a leggere nelle pagine interne.
E ritorniamo ai microfoni.
Parliamo un po' di quello che è accaduto.
Non si accende neanche il computer questa mattina, non so bene come sia possibile.
E allora 87.9, sono le 8:12, buongiorno a tutti e tutte, buongiorno a chiunque è privato della propria libertà e chiunque è privata della propria libertà. Noi cominciamo la rassegna stampa, lo facciamo a partire dalla Repubblica, una rassegna stampa che chiaramente ancora oggi è parecchio incentrata sulla manovra economica. E la Repubblica titola così: manovra no dei medici, sindacati ospedalieri contestano i fondi insufficienti, pronti alla protesta. Schlein, due punti, nel 2025 solo 900 milioni. Meloni, la salute è una nostra priorità, aumentiamo le risorse, tasse, calano le detrazioni per chi non ha figli, maternità surrogata, reato universale. E l'opposizione chiaramente parla di aberrazione a riguardo. Questi sono i primi titoli, appunto, riguardo la legge di bilancio, e vengono dedicate anche le prime pagine. E la fotonotizia in realtà è dedicata a un film che vede come protagonista Elio Germano. Il film è Berlinguer, quando la politica era pazienza e visione, che direi che sorpassiamo subito a destra, spostandoci alla spalla destra della prima pagina di Repubblica. Si torna a parlare del caso dei migranti in Albania, e ciò che si dice, appunto, il fatto che ne sono tornati 4, i primi migranti sbarcati in Albania, ma 4 su 16 tornano in Italia. Erano partiti in 16, ma già 4 dei migranti mandati in Italia sono sulle vie del ritorno. I costi della spedizione con la nave militare Libra lievitano da 18.000 a 24.000 euro a persona. Chiaramente capisco che la questione economica gioca la sua parte, però trovo sempre piuttosto, insomma, mi fa un po' rabbrividire quando si parla di una questione come se fosse un problema economico, però va bene. Andiamo oltre. L'inchiesta, l'affare Starlink, ecco il documento sulla trattativa Musk-Governo. Il governo è con voi, c'è un'intercettazione telefonica agli atti dell'indagine Sogei della Procura di Roma, che descrive probabilmente meglio di altre questa inchiesta di mazzette vecchia maniera, certo, ma anche di una corruzione sul futuro, una speculazione su un affare segreto da 1,5 miliardi di euro, un affare che consentirebbe comunicazioni satellitari sicure ai nostri ministeri e ai servizi, sfruttando le infrastrutture di Starlink, la società di Elon Musk. In finale c'è un articolo di Massimo Ammaniti, la fragilità dell'adolescenza che gli adulti non vedono più. Nel corso del dibattito che si sta svolgendo in questi giorni sul mondo degli adolescenti, aperto dall'intervento di Massimo Recalcati ed approfondito negli interventi successivi, ci giunge un nuovo segnale inquietante: il drammatico suicidio del ragazzo 15enne a Senigallia, che si toglie la vita con la pistola del padre per dire basta alla sopraffazione dei suoi compagni. Poi prosegue a pagina 31. Prima pagina della Repubblica, che si conclude così, insomma, tra il film di Elio Germano e la manovra economica. E ci andiamo a vedere allora la prima pagina del Corriere della Sera, che invece è un po' più eterogenea. Famiglie, il primo titolo è questo: famiglie e single, cambia il fisco, scontro sulla sanità, i medici protestano, Meloni, due punti, conti in ordine senza nuove tasse. Vengono dedicate alla questione da pagina 2 a pagina 6. E appunto, chiaramente ci sono anche, si rimbalzano sulle, su tutte le prime pagine le parole del ministro dell'economia, che parla appunto di del fatto che siano favoriti i redditi bassi, mentre è scontro sui fondi alla sanità. In realtà sulla sanità non è l'unico aspetto che coinvolge questa manovra. E appunto anche ieri giusto parlavo con un compagno, insomma, che notava come l'irrigidimento della società avviene anche a quelle latitudini della sanità, sul fatto che vogliano appunto unire, fare delle corporazioni degli infermieri della sanità. Ma avremo modo di parlarne lungo la mattinata. E, tornando alla prima pagina, perché mi ero addentrato nelle pagine interne, Giuli, nomine e riti tra virgolette celtici di Fabrizio Roncone, a un tratto marinettiano il ministro della cultura Giuli, con il panciotto e la cravatta da dandy aristocratico, affronta le polemiche e salta la prima dei film su Berlinguer alla festa del cinema. E ancora pensioni, case e assunzioni, ecco le misure. E si continua a parlare appunto della legge, assunzioni più facili nel mezzogiorno e per le donne, taglio nel cuneo, bonus IRPEF leggero ai redditi dai 35 ai 40 mila euro, per la prima casa il bonus al 50%, al 36 per la seconda, ci saranno anche 1000 euro per il bonus bebè, che come potete immaginare, insomma, sono veramente tanti. E per le banche un contributo sopportabile, è un'intervista a Patuelli di Mario Sensini. Per quanto riguarda la parte alta, direi che di questa prima pagina appunto si conclude qua, chiaramente appunto tutta incentrata sulla manovra economica, e ci sono sulla spalla sinistra due editoriali, la strada in salita di Daniele Manca, il governo rivendicherà di aver abbassato le tasse, altri, l'opposizione, diranno il contrario, è sempre stato così, persino durante i governi con maggioranze di coalizione larga tra centrosinistra e centrodestra, la discussione che accompagnava il varo della legge di bilancio era tanto accesa quanto stucchevole. In un paese come il nostro, ad alto debito, bassa crescita, spesa pubblica elevata, quel che è prioritario è evitare di danneggiare i conti pubblici. Continua a pagina 30, e sotto c'è l'altro editoriale che preannunciavo, di Federico Fubini, la scelta sui tassi. La fotonotizia in realtà è dedicata ai fiumi esondati e il fatto che in Liguria ci sia un allarme meteorologico. E la fotonotizia è dedicata a questo. Oggi le scuole saranno chiuse, sono stati dirottati due voli per Genova e chiaramente, insomma, la popolazione locale è colpita dalla paura. Sulla spalla destra si parla chiaramente del sì che c'è stato al Senato e quindi della stretta sulla maternità surrogata, che diventa reato universale, e le opposizioni vanno all'attacco. Se ne parla a pagina 8 e 9 del Corriere della Sera, ma mi pare che è una questione che ritroviamo un po' su tutte le prime pagine di questa mattina. E università, resta il numero chiuso, medicina stoppa i test decisivi, i primi esami, e in conclusione si parla di delle dichiarazioni di Impagnatiello allo psichiatra, che, virgolettato, dice così: mi vedevo sconfitto, così ho ucciso Giulia. In questo commento della prima pagina non si riporta nient'altro se non appunto queste dichiarazioni, e si parla appunto, no, si parla, in realtà emerge una personalità narcisista. Questo è l'aspetto che sottolinea il Corriere della Sera. E, insomma, manca chiaramente invece tutto un altro, più legato alla cultura che contraddistingue questo tempo e non solo. E, passiamo alla Stampa. E, passiamo alla Stampa, però lo faccio da qua, scusate, eccomi. Manovra, scontro sulla sanità è il titolo alto, medici in rivolta, il tesoro, ma i fondi ci sono, Meloni fatto il massimo, banche solo anticipi di casse, tutti i titoletti così spot che ci rimbalzano, ci mandano uno stimolo da una parte all'altra. Scoppia l'ennesima polemica sulla legge di bilancio approvata martedì sera dal Consiglio dei Ministri. Nel documento programmatico inviato a Bruxelles, la maggior spesa per la salute è quantificata in 900 milioni per il 2025 e in 3,2 miliardi per il 2026, meno di quanto promesso all'esecutivo. Questa questione della manovra di bilancio è accompagnata dal commento di Mauro De Aglio: sotto il cielo del bilancio regna il grande caos. Un regista alla ricerca di un titolo a effetto potrebbe usare questo per descrivere la messa a punto della manovra di bilancio. Questa procede con relativa compostezza, ma rischia di avvitarsi su se stessa. I trasferimenti richiesti alle banche sono un contributo volontario e non invece imposte comunque dovute negli anni futuri e anticipate al 2025. E poi insomma prosegue a pagina 29, e c'è ancora l'analisi di Serena Sileoni, quella vena draghiana nei piani della Premier. L'Europa che piace a von der Leyen e Draghi sembra ormai piacere anche a Meloni, la leader dell'unico partito che non ha votato la fiducia a Draghi né il PNR italiano né il suo cappello europeo, il Recovery Fund. La leader del partito che si è astenuto sulle modifiche del patto di stabilità in polemica con l'allora commissario Gentiloni. E prosegue anch'esso a pagina 29. Poi ci si sposta e si parla del, lo commentano così, il pasticcio dell'hotspot già in 4 via dall'Albania. È arrivata alle 8 in punto la nave dei 16 migranti rifugiati dall'Italia al porto in Albania. Come promesso, la puntualità è stato uno dei pochi momenti regolari in una giornata scandita da complicazioni e procedure poco corrette che hanno fatto partire in salita l'operazione di trasferimento. Poi ci sono le parole di Zagrebelsky: l'umanità reclusa in un non luogo, si continua a parlare chiaramente di questo hotspot. Nel mondo globalizzato il destino di qualcuno è anche il destino degli altri, non ci si salva da soli a meno che non si sia disposti a opere con politiche di violenza. Prosegue, questo lo troviamo a pagina 13. Si parla della maternità surrogata come reato universale, una legge demagogica che non servirà a nulla, così titola l'articolo di Fabrizia Giuliani. Si può essere contrari alla maternità surrogata e considerare il reato universale una legge sbagliata perché inefficace fermare il mercato affermare il mercato internazionale della riproduzione. Si può considerare la discussione politica che ha accompagnato questo voto una brutta pagina. E poi questo prosegue a pagina 11. E in conclusione, mi avvicinerei verso la conclusione, la fotonotizia è dedicata a Barbero, titolata Storia di un pensionato. E direi che anche insomma gli altri articoli che mancano non ve li leggo velocemente. Il mio romanzo M contro i fascismi di oggi di Antonio Scurati, il lobbista di Musk, virgolettato, non sono un mostro. Si parla di Andrea Stroppa che continua a lavorare come al solito, dice l'uomo di Elon Musk, sono a disposizione dei PM. E poi si parla del caso di Anzio, se l'accusato di mafia tratta le liste elettorali, e infine quanto è difficile fare un film su Berlinguer, quanto è difficile non lo vogliamo sapere, direi, mentre possiamo passare al Fatto Quotidiano.
Sì, passiamo al Fatto Quotidiano, il cui titolo di apertura oggi riguarda l'Albania, la campagna di Albania, tornano 4 migranti su 16, governo ridicolo, 2 sono minorenni e 2 vulnerabili, 800 milioni buttati, subito dopo averli traghettati a Tirana si scopre che non potevano stare lì e metà degli 800 posti promessi non ci sono. E questa l'articolo principale su cui il Fatto Quotidiano oggi si concentra e che ritroviamo a pagina 7. Nella parte alta invece troviamo la questione sull'antimafia, la leghista Sudano sta con l'indagato per scambio. La coppia condivideva la segreteria, lui è San Martino, già numero 2 della regione Sicilia, accusato di corruzione in un'inchiesta per scambio elettorale politico mafioso e poi altri impresentabili. Giarelli e Pipitone a pagina 2 e 3. Sullo stesso tema è l'editoriale di Marco Travaglio nella spalla destra, che intitola Legalizzare la mafia. E invece nel taglio basso troviamo un po' di articoli differenti rispetto alle altre prime pagine. No, mi sto confondendo con il manifesto. Nella parte bassa invece del Fatto Quotidiano si parla di Stellantis. Così Stellantis ha ucciso il ramo auto, domani sciopero. Parla De Palma della FIOM. Si tratta anche a pagina 22, anche qui, del film sull'antidivo con un gran cast, Berlinguer, Segre con Germano. E l'altro tema è quello che riguarda gli affari di Starlink in Italia, la talpa della Marina stoppa, ti giro una cosa riservata, faro dei PM sul progetto di Elon Musk. Nella colonna invece sinistra vari sono i titoli, il presidente FDL, la commissione Covid è un circo, poi a seguire boccia indagata per i reati del 2021 antipatrimonio, a seguire di nuovo i russi verso Dnipro, Lega versus Meloni, no ad altri aiuti militari per Kiev. UE, la missione cambi, IDF, altro attacco e Unifil, ora più libertà di azione. Viene riportato anche una notizia sulla Birmania, 50.000 schiavi nelle città lager per fare le truffe. Immaginate una città segreta in mezzo alla giungla, dentro ci sono decine di migliaia di schiavi chini sul loro computer, non possono allontanarsi e se cercano di fuggire vengono torturati e uccisi. Il loro lavoro consiste nel creare finti profili sui social e mettere a segno milioni di truffe telematiche in ogni angolo del globo. Questo è un articolo di Andrea Ceresini appunto sulla Thailandia. Questa è la prima pagina del Fatto Quotidiano di oggi. Proseguiamo con quella del Manifesto, che, come dicevo precedentemente, riporta nel taglio basso alcuni temi differenti, come quello del reato universale varato dall'obbrobrio giuridico. Questo è il titolo, riguardo la gestazione per altri. Il Senato vara definitivamente il DDL Varchi, che rende punibili le coppie italiane con figli nati regolarmente all'estero da gestante volontaria. Con scene da stadio e una grossa dose di furore ideologico, il governo colleziona un altro reato bandiera inapplicabile. E prosegue a pagina 5 ed è seguito da un commento di Giulia Siviero: femminismo e destra, quel che resta tra pena e regola. Uno dei motivi per cui i diversi schieramenti sulla gestazione per altre persone sono così distanti tra loro è che chi da una parte la ritiene possibile e chi dall'altra la considera un abominio non parlano esattamente della stessa cosa. A seguire, sempre nel taglio basso, Medio Oriente: a Gaza non entrano aiuti, UNIFIL colpita di nuovo. Mai così pochi aiuti a Gaza, denuncia l'ONU. Israele non fa entrare i camion o ne blocca il transito. Soprattutto verso nord, al 12° giorno di assedio totale, le agenzie umanitarie è una pratica politica. E alcuni soldati confermano, è il piano dei generali già in azione. Per ultimo, a pagina 9, un commento sui mandati d'arresto internazionali. In gioco il futuro del diritto internazionale. Sono trascorsi 5 mesi da quando il procuratore della Corte Penale Internazionale Karim Khan ha presentato richieste di mandato di arresto nei confronti di leader politici e militari di Hamas, del premier israeliano Netanyahu e del ministro della difesa Gallant. Segue a pagina 9. Mentre la fotonotizia è dedicata alla legge di bilancio da 30 miliardi, il titolo principale è La cambiale. Il governo annuncia la legge di bilancio da 30 miliardi, ma la tassa sugli extra profitti delle banche è solo una partita di giro, 2,5 miliardi che lo Stato restituirà dalla prossima legislatura. Scarsi fondi in più alla sanità, pesanti tagli agli enti locali e al welfare. L'editoriale invece è sui conti pubblici, anche qui i sacrifici sempre gli stessi e le occasioni perse. Il taglio alto invece del Manifesto si concentra sulla questione Albania. Il primo sbarco è un flop, 4 dei 16 migranti già rispediti in Italia. Alla prima prova il modello Albania è già in crisi. Nel porto di Shengjin si è scoperto che i 16 migranti arrivati ieri a bordo della nave italiana Libra, 2 bengalesi, sono minorenni e altri 2 egiziani vulnerabili. 4 persone che, stando al protocollo firmato tra Roma e Tirana, non avrebbero dovuto affrontare la traversata. In serata si è sparsa la voce, non confermata, della presenza di un terzo minore. Però per tutti loro è cominciato il viaggio di ritorno verso l'Italia a bordo di una motovedetta della Guardia di Finanza, che li ha riportati sul pattugliatore della Marina Militare Italiana con cui erano arrivati. Un viaggio costato più di 250.000 euro e un chiaro fallimento in partenza del tanto atteso patto Rama Meloni, che ieri il ministro Piantedosi ha difeso in Parlamento. E segue poi a pagina 6. Si conclude qua la pagina del Manifesto.
Tu hai, e allora io direi che andiamo a vedere velocemente altre non prime pagine, ma vediamo qualcosa di diverso in queste prime pagine. Sul Messaggero troviamo in basso a destra un Articolo, violate le password di 46 procuratori, c'è anche Cantone, si allarga l'inchiesta sul lager di Roma, sgomento del PM di Perugia, che indaga sui dossier raggi politici. Era in possesso tra Firenze, Perugia e Torino di ben 46 password di alti magistrati inquirenti, tra cui anche quelle dei procuratori di Messaggero e di Firenze, quanto emerge dagli approfondimenti investigativi eseguiti dalla procura di Napoli sulle informazioni acquisite dagli inquirenti nell'indagine sul lager 24enne arrestato con l'accusa di aver violato i server del Ministero della Giustizia. Prosegue a pagina 15. Questo era sul Messaggero, era una notizia che appunto in questi giorni comunque un po' sta rimbalzando, io l'ho vista soprattutto sui quotidiani online. E oggi è la prima volta che la vedo sul cartaceo. Poi i giornali di destra chiaramente invece plaudono sia alla manovra economica che al trasferimento nei centri costruiti dall'Italia in Albania. Libero titola così: meno tasse, la sinistra piange, e la fotonotizia è invece dedicata appunto all'Albania ed è commentata così: puntavano Lampedusa, sono in Albania. E non c'è nient'altro su me da questa prima del di Libero. Di maternità surrogata non ne parlano, mentre ne parlano sul giornale, che c'è un articolo di Eugenia Roccell, il ministro per la famiglia, e titola così: utero in affitto, reato universale, l'Italia diventa esempio per tutti. Commentano così anche il protocollo con l'Albania: finisce il business degli immigrati. Meloni, due punti, molti paesi guardano all'intesa con interesse. Ma lasciamo i giornali di destra, andiamo a vedere velocemente la prima pagina del Domani. Manovra, tradita la sanità pubblica e Meloni tra virgolette comunista sui manager. Poi c'è un articolo nel taglio basso: la deportazione in Albania è iniziata, ma almeno due migranti dovranno già ritornare in Italia perché minorenni. Prosegue a pagina 4. Lasciamo il Domani, andiamo a vedere l'Unità, perché titolava, insomma, c'ha un titolo che tiene bene insieme le due questioni molto di attualità, e parlano di Palestina. Bruciare vivi i bambini è un diritto alla difesa, procrearli è un reato universale. E la fotonotizia è dedicata ad Anna Foa, che ha fatto uscire da poco, insomma, un suo nuovo libro che parla del titolo, se non mi sbaglio, Il suicidio di Israele. E qui il titolo di questa fotonotizia è: Netanyahu è fuori di testa. L'editoriale parla del titolo così: non scordiamoci il 16 ottobre. Ieri era 16 ottobre, anniversario delle razzie nel ghetto di Roma, e insomma sono susseguite. Ieri abbiamo assistito comunque alle varie dichiarazioni anche da parte delle figure più importanti di questo governo, fra cui La Russa, Meloni, insomma, che parlavano, ricordavano questo momento, e chiaramente il che fa rabbrividire vista la storia dalla quale provengono. E in conclusione di questa prima pagina dell'Unità, a pagina 6 c'è un articolo di Frank Cimini: quel processo sa da fare, no, alle istanze della difesa. E poi magari lo andremo a vedere più avanti. Su questo, alle 8:41 mi fermerei e lascerei la parola all'altra compagna, che magari invece ci dice che cosa raccontano oggi i giornali esteri.
Allora, buongiorno, io ve lo direi, ma il mio computer ha appena smesso di funzionare. Quindi, dammi un secondo.
Quindi vuoi una pausa, mettiamo della musica e magari torniamo in voce. E allora, in attesa che il computer si riassesta, ci prendiamo una pausa e fra poco andiamo a leggere le prime pagine dei giornali esteri.
E 42 ce l'abbiamo fatta, il computer è tornato a funzionare e iniziamo la lettura delle pagine estere. Iniziamo un po' dalla Spagna, che è in crisi. Le prime pagine spagnole si concentrano tutte sul caso di Silveira. Álvaro García Ortiz, infatti, è indagato dalla Corte Suprema per rivelazione di segreto d'ufficio. È il procuratore generale della Spagna e appunto l'indagine parte da una denuncia di Alberto González Amador, secondo cui appunto il procuratore generale avrebbe fornito ai giornali spagnoli alcune mail riservate scambiate fra il suo avvocato e la procura di Madrid. Vediamo subito da El País che cosa si dice. Il Supremo viene appunto messo in causa per la prima volta un procuratore generale dello Stato. Si parla completamente di... Scusate, questa questione... No, niente, il computer non funziona. Momento. Non sta funzionando. Dammi un secondo. Scusate, ritorniamo subito.
Thank you. Rieccoci, 8:47, riapriamo un po' il paese, questa volta con un computer che funziona incredibilmente. Allora, di nuovo tutta la situazione di García Ortiz, quindi il procuratore generale che è stato indagato per rivelazione di segreto d'ufficio, e per cui appunto la Spagna si trova in un momento, anche come si vede da queste prime pagine, abbastanza di crisi. Sembrerebbe la prima volta dalla fine della dittatura che un procuratore generale viene indagato, e insomma vedremo come andrà a finire nei prossimi giorni. Si parla in taglio basso sempre su El País di Meloni, di come sia inciampata con l'esportazione, ecco, degli immigrati in Albania, includendo i minori. Infatti, come abbiamo già parlato, un argomento di cui abbiamo già parlato anche prima, delle 16 persone che erano state deportate in quel lager a cielo aperto, ormai aperto, in Albania, 4 sono state riportate in Italia, 2 perché minori e 2 perché fragili. Proprio qua nel paese, nella prima pagina del paese, in taglio basso, appunto, si mette in dubbio questa scelta, diciamo, piuttosto ambigua della Premier di aprire un hotspot in Albania. E viene definita appunto un viaggio assurdo quello proposto a queste 16 persone. Sul taglio di destra si parla appunto sempre di tutta la questione fiscale legata al procuratore generale che appunto è stato imputato, e in basso all'ultimatum che è stato dato ad Israele dagli Stati Uniti perché permetta l'entrata degli aiuti a Gaza. Passando a un'altra prima pagina sempre dei giornali spagnoli, andiamo al Mundo. Sempre la notizia principale è quella dell'imputazione del caso appunto del procuratore generale. Sul taglio nella colonna di destra una cosa interessante, appunto, qua si fa un'analisi: il 14% dei giovani si emancipano economicamente solamente grazie a una casa che viene ceduta dai loro genitori. Infatti dice che tra i giovani il 66% delle persone tra i 18 e i 34 anni continuano a vivere con i loro genitori, e un 14,3% dei minori di 30 anni che se ne vanno appunto dal vivere con i loro genitori è solamente grazie al ricevere una casa appunto da questi. Nulla di nuovo soprattutto sotto questo cielo qua, e nell'anno del giubileo io mi auguro che nessuno di voi nessuna di voi si debba mettere a cercare una casa, anche se so che è così. Io vi capisco, mi dispiace, facciamo un casino per favore perché è impossibile. In basso si parla di Stati Uniti, sempre Thomas Friedman, il giornalista in vita con più premi Pulitzer, considera che Benjamin Netanyahu stia giocando con il fuoco durante questa guerra, perché appunto si trova in un periodo storico in cui se lo può permettere, ecco, ma non così tanto appunto perché il 5 novembre ci saranno le elezioni presidenziali in America, e si esprime dicendo che né Harris né Trump sappiano esattamente che cosa fare in Medio Oriente. Di questo ne continueremo a parlare a breve, con leggendo le prime pagine del New York Times, del Washington Post e del The Guardian, perché tutte e tre alla fine si esprimono su questa questione qua. È vero che la tempistica è quella che è, perché tra un mese, tra meno di un mese appunto, ci saranno queste presidenziali, e appunto tutto, sia Biden che Harris, si trovano palesemente in difficoltà a gestire questa situazione. In Catalogna abbiamo una scuola che ha abdicato ad insegnare. Questo è l'articolo in taglio basso di Damià Bardera, e che appunto si lamenta del diciamo del divario dell'educazione in Catalogna, e che appunto non sia, di quanto le scuole in Catalogna non siano più inclusive, in quanto la formazione anche che ricevono i professori non è alla portata di tutti e tutte. Questo è tutto dalla prima pagina di Il Mondo. Passiamo al Washington Post, che ha come foto centrale una foto terrificante che proviene dall'Ucraina, dalla terza brigata d'assalto ucraina, di questa ragazza su un carro armato con i tacchi a spillo, e che è appunto la nuova campagna pubblicitaria dell'Ucraina per invitare a unirsi alla guerra. Questo, leggo una parte: questa è una guerra moderna e che ci richiede di essere più aperti. Questo lo dice il responsabile della comunicazione del comando della terza brigata, appunto, d'assalto, Cristina Bondarenko, e che abbiamo bisogno, sempre lei cito, abbiamo bisogno che la campagna pubblicitaria venda l'idea che sia figo essere nell'esercito. Bene, direi terrificante questa cosa, ripeto, sempre al centro del The Washington Post c'è un intero articolo su questo. Andrei oltre, anche perché appunto, ripeto, non c'è molto, molto da dire, se non che è terrificante. Poi si parla di nuovo dell'Italia e della maternità surrogata. Nella colonna di sinistra, sempre del The Washington Post, si parla di come l'Italia appunto abbia reso illegale la maternità surrogata. L'Italia mercoledì ha fatto passare la legge occidentale più restrittiva contro la maternità surrogata internazionale, appunto non rendendo possibile che venga data vita appunto a dei bambini da madri che anche siano in un altro paese. Vuoi dire qualcosa?
No, vabbè, cioè, nel senso, ascoltavo con interesse sicuramente quello che raccontano i giornali esteri dell'Italia, e chiaramente emerge come sempre su più livelli avvenga un irrigidimento della società, però ti lascerei volentieri la parola, perché tanto ne riparliamo dopo in approfondimento.
Ok. E allora appunto questa continua l'articolo parlando di come questa cosa di come la maternità surrogata sia stata resa illegale in Italia come in altri paesi, ma di come la legge italiana sia andata anche oltre, classificando la maternità surrogata come un raro crimine universale che va oltre i confini, come il terrorismo o il genocidio. Poi si parla appunto delle dichiarazioni di Giorgia Meloni, di come il suo stampo conservativo si stia nettamente appunto lasciando una grande impronta sulla società italiana, e così la legge è passata l'anno scorso e il Senato appunto ha espresso il suo voto questo mercoledì. Ok, e ha anche criminalizzato appunto dottori, infermieri, infermiere e così sia. Sempre siamo, ripeto, per chi si fosse sintonizzato adesso, nel Washington Post, in taglio basso si parla di economia e di come le tariffe, e se Trump vincesse potrebbero, diciamo, le tasse potrebbero aumentare e il mercato scivolare. Qua usa questo termine, onestamente non saprei come tradurlo nella maniera esatta in italiano. Questo è tutto dal The Washington Post. Passiamo al New York Times. la foto principale è dedicata ad una scuola a Beirut che è stata chiusa per anni e ora ospita 300 persone da 80 famiglie e che sono state appunto sfollate dai bombardamenti portati avanti da Israele. In una sola settimana 1 milione di persone, qui i dati, 1 milione di persone in Libano sono state sfollate. Si racconta appunto la storia di queste persone e quanto sta succedendo in Libano. Io ho dato una letta prima, ma non si parla di diciamo che non viene fatta un'analisi effettivamente, diciamo, mettendo in primo piano le colpe di Israele, ma ne viene dato un taglio, ecco, abbastanza tragico, e si racconta le storie appunto di queste persone che adesso vivono in questa scuola. Poi in taglio basso si parla dei nomadi digitali, di come prendono i soldi e vivono una vita fuori dalla società, e poi si parla delle elezioni e dei democratici che si vedono aprirsi uno spiraglio nelle piccole città della Pennsylvania. Questo è tutto dal New York Times. The Guardian anche dedica la prima foto in questo caso a un giovane ragazzo palestinese che è circondato appunto da detriti di palazzi intorno a sé, e l'articolo centrale è completamente appunto sulla richiesta degli Stati Uniti di una prova da parte di Israele che non abbia piani di starvation, sarebbe che non stia programmando di far morire di fame la gente e nel nord di Gaza. E infatti qua dice appunto che gli Stati Uniti stanno domandando una prova di questo, perché appunto chiedono anche che permettano di, come abbiamo detto anche prima, è stato dato un ultimatum a Israele di far entrare più aiuti, di far entrare gli aiuti di base nei territori della Palestina e della Cisgiordania. E poi si parla di Linda Thomas Greenfield, l'ambasciatrice statunitense, che in un convegno con Francia, Algeria e Regno Unito definisce appunto questo tentativo appunto di far morire di fame i palestinesi e le palestinesi nel nord di Gaza, che sarebbe semplicemente orrificante e inaccettabile, ma che appunto verrebbe anche verrebbe anche giustificato, ecco, dalle leggi internazionali e statunitensi, visto appunto, e qua interpreto io, il passaggio di armi. Il governo di Israele ha detto che questo non è quello che stanno provando a fare, che il cibo ed altri materiali essenziali non sarebbero stati gli sarebbe permesso l'entrata, e che stanno appunto non stanno tentando di fare questo. Ovviamente quello che ci risulta è altro, ma d'altronde dalle parole del governo di Israele che cosa ci possiamo aspettare se non bugie, menzogne e falsità? Questo è dal The Guardian, un articolo che non continuerai a leggere anche perché è scritto molto in piccolo e la grana è abbastanza sfocata. E in alto una domanda che si pone Rebecca Solnit: è peggio non avere soluzioni climatiche oppure averle e rifiutare di usarle, di applicarle. E qua passiamo a Le Monde in Francia, perché appunto dedica uno dei primi degli articoli della prima pagina alla crisi climatica. L'agricoltura infatti in prima linea nella lotta contro la crisi climatica. E poi non è che va troppo oltre su questo oltre questo titolo, ecco, parla un po' della crisi climatica e di come la pluviometria eccessiva al sud e al nord della Loira stia mettendo in crisi il settore. Poi foto centrale dedicata anche qui alla Palestina e a Gaza e all'evacuazione di feriti dopo un bombardamento israeliano a Jabalia dal sud di Gaza il 15 ottobre. Bombardato dall'esercito israeliano, la città subisce, e qua ritorniamo sull'argomento di prima, le restrizioni degli aiuti umanitari. Washington ha chiesto ad Israele di lasciare entrare gli aiuti a Gaza. Poi si parla delle presidenziali degli Stati Uniti, delle nuove pratiche mediatiche, la campagna elettorale è in corso d'accelerazione e diciamo che l'utilizzo dei grandi media tradizionali a beneficio dei nuovi spazi potrebbero essere appunto diciamo aumentati con l'utilizzo dei nuovi spazi mediatici come per esempio i podcast. Vabbè, poi si parla di, non so se vi ricordate, il 16 ottobre 2020 un professore era stato assassinato da uno dei suoi allievi, e si parla di come tutto il settore dei professori di storia, delle professoresse di storia ancora faccia difficoltà per via delle tensioni a seguito ancora di questo assassinio. E in taglio basso si parla anche qui di immigrazione, di come sia al centro del dibattito del Consiglio europeo e così via. Poi c'è a quanto pare un libricino che vendono con 40 carte per comprendere il conflitto israelo-palestinese. 40 carte. Questo è tutto da Le Monde. Sarebbe interessante leggere Le Figaro, ma non si apre, e se si apre non si legge niente, quindi se vi interessa andatevelo a vedere, perché la prima pagina non sembra interessante. Poi passiamo in Portogallo, perché anche qui si parla dell'Italia e dei CPR in Albania. L'Unione Europea infatti sembra che stia avendo difficoltà nella gestione dei migranti. Basti vedere appunto, qua dice come un giorno dopo l'Italia ha iniziato con le deportazioni, già è in difficoltà. Qua siamo con Pubblico, giornale portoghese, che dice che il Consiglio europeo si è riunito oggi a Bruxelles con un nuovo patto per le migrazioni e l'asilo, come primo punto dell'agenda, frutto di pressioni della crescita dei partiti populista e sovranista in Europa. La riunione decorre diciamo un giorno dopo che l'Italia appunto ha cominciato a deportare migranti in Albania, e dove sono state costruite nuove installazioni per trattenere delle persone pagate dal governo di Giorgia Meloni. Questo sempre da Pubblico. E in taglio alto invece si parla di finanza e economia, di complementi sociali para IDOSOS. Il rendimento sociale delle inserzioni sarà stabilizzato nel minimo storico. E qua quindi penso si parli di pensioni, se ho capito bene. E questo è tutto da Pubblico. Per quanto riguarda le prime pagine estere, Io mi fermerei qui, abbiamo dato uno sguardo in Portogallo, in Francia, negli Stati Uniti, in Spagna. Arez e il Jerusalem Post hanno ancora le prime pagine di ieri, non sono state aggiornate, che sono state lette mi pare nella rassegna stampa di ieri, quindi non gli darei una letta. E poi qui mi è stato lasciato un articolo dell'ANSA dell'attacco degli Stati Uniti contro Houthi in Yemen, usati i bombardieri B2, capacità di attacco globale quando necessario, sempre ovunque. Gli Stati Uniti hanno lanciato un attacco contro depositi di armi degli Houthi in Yemen utilizzando anche i bombardieri Stealth B2. Lo ha annunciato il CENTCOM in una nota, specificando che l'utilizzo di questo tipo di aerei dimostra le capacità di attacco globale degli Stati Uniti nei confronti di tali obiettivi, quando necessario, in qualsiasi momento, ovunque. Le forze del centro centrale di comando, CENTCOM, hanno condotto multipli e precisi attacchi aerei su numerosi depositi di armi degli Houthi nelle aree da loro controllate in Yemen. Recita la nota, nella quale si parla di magazzini contenenti armi convenzionali avanzate usate contro le forze armate statunitensi e le imbarcazioni civili che navigano nelle acque tra il Mar Rosso e il Golfo di Aden. Queste azioni, continua il comunicato, sono state adottate per ridurre la capacità degli Houthi di continuare i loro attacchi sconsiderati e illegali contro il commercio internazionale e contro il personale e le navi statunitensi della coalizione, i mercantili nel Mar Rosso, nello stretto di Bab el Mandeb e nel Golfo di Aden, e per ridurre le capacità di minacciare i partner internazionali. La nota spiega infine che sono stati utilizzati anche bombardieri B2 a dimostrazione delle capacità di attacco globale degli Stati Uniti nei confronti di tali obiettivi, quando necessario, in qualsiasi momento, ovunque. E qua appunto viene sempre citato questo comunicato. Questo era dall'ANSA, un'ultima ora, tra l'altro, un articolo dell'ultima ora di un attacco degli Stati Uniti contro gli Houthi in Yemen. Se avete qualcosa da aggiungere, no, direi che vi diamo un attimo una pausa musicale e poi ritorniamo a breve con la lettura degli articoli interni. Thank you.